Bene, questa mattina condivideremo alcune riflessioni, ma prima di arrivare, diciamo, al dunque, vi porto i saluti di Giuseppe Conte. Ieri ero a Napoli per una conferenza Opel Children, quindi la parola dice che si tratta di bambini. Abbiamo avuto questa conferenza, il secondo anno consecutivo che partecipo anche come oratore, ed è stato bellissimo vedere tutti questi bambini rispondere all'appello e consacrarsi davanti a Dio, impegnandosi che come nuove generazioni, avevamo 3 generazioni ieri lì in chiesa, e impegnandosi veramente a diventare soldati e soldatesse ovviamente del Signore. È tempo che noi genitori, qui parlo ai genitori, veramente inculchiamo ai nostri figli. Ora, non solo ai figli biologici, se parliamo di chiesa anche ai nostri ragazzi, in poche parole. Attraverso la parola, attraverso la nostra testimonianza, inculchiamo veramente chi è Gesù per loro e chi è Gesù per l'universo intero. L'abbiamo appena cantato. E dobbiamo incoraggiarli a non scoraggiarsi di ciò che sta avvenendo nel mondo. Dobbiamo aiutarli a fortificarsi attraverso la parola, proprio perché loro possano capire che il Re dei Re è il Signore del Signore, la Maestà dell'Universo è Gesù Cristo, e che per quanto insistano a far del male ai figli di Dio, non ce la faranno mai. E notizia abbastanza recente. Ovviamente parliamo anche un po' di quelle cose che noi conosciamo e ci appartengono un pochino più da vicino. La notizia recente che un pastore, il figlio e altri 3 membri della chiesa sono stati uccisi in Burkina Faso, nel nord, dai terroristi. Perché ovviamente vogliono imporre la Shah, la loro religione. I martiri stanno qui, Gesù ce lo dice molto chiaramente, e quindi non dobbiamo spaventarci perché accadono questi fatti, anzi prendiamoli come segni da parte di Dio che i tempi veramente si stanno maturando affinché arriverà il tempo appunto che ogni nazione, ognuno dovrà riconoscere che Cristo è il Signore. Ma per arrivare a questo ci vuole il sacrificio. Quindi preghiamo quando accadono queste, facciamo cordoglio con le famiglie che lasciano i loro cari. Gesù pianse per Lazzaro, se ci viene da piangere, piangiamo per questi episodi, ma nel cuore dobbiamo avere la certezza che tutto è nella volontà di Dio, tutto è guidato da Dio e tutto torna a proclamare la vittoria di Gesù Cristo. Amen. Quindi è stato meraviglioso, come vi dicevo, avere tanti bambini che hanno risposto all'appello, vederli lodare, cantare, alzare le mani, consacrarsi. C'erano quelli più concentrati, quelli un pochino più piccoli, più distratti, ma non fa niente. Anche i bambini, dice che disturbavano, i discepoli volevano rimproverare questi bambini, volevano portarli via, ma Gesù dice no, lasciate perdere, venite, lasciateli venire a me. Dobbiamo rientrare in questa in questo ordine di idee. Non ci sono settori nella Chiesa, tutto appartiene a Dio. Certo, dobbiamo anche essere disciplinati, sia ben chiaro, non è che stiamo dicendo andiamo a fare Babilonia, giochiamo, no, ma il bambino è parte integrante della Chiesa, non è una cosa a parte, perché quello è il bambino che un giorno diventerà una persona, e dipende da come lo facciamo crescere. Non è sufficiente fargli imparare dei versetti a memoria, io non è questa predica, ma vado sempre a braccio libero, no? E non dobbiamo semplicemente fargli imparare qualche versetto a memoria così tanto per essere contenti, no, dobbiamo fargli capire veramente, veramente chi è il Signore, e possiamo farlo capire soprattutto attraverso la testimonianza. Dobbiamo far capire ai nostri figli che anche noi genitori viviamo delle difficoltà, non è che è sempre tutto liscio, ma nella difficoltà devono vedere che abbiamo un Dio che ci aiuta, e questo loro lo vedono. lo vedono. Non è che io ho un figlio qui dentro, non è che lui sia ignaro che qualche volta con la mia amata abbiamo qualche piccolo diverbio o qualcosa. Vedono, sanno, però vedono anche che attraverso l'amore di Dio, attraverso la parola di Dio, tutto si ripara. E allora, finché abbiamo questa possibilità, dobbiamo farlo. Ma questo è allargato anche alla Chiesa, anche all'interno della Chiesa locale e la Chiesa universale. Dico questo perché ieri, ripeto, non è la prima volta. Per i bambini, effettivamente, il Signore ce ne ha messi veramente tanti intorno. Neri, bianchi, gialli, di tutti i colori. Però quando vedi i tuoi bambini, quelli più vicino a te, come ieri, hai un'altra, come dire, allegrezza dentro, no? Perché il bambino che sta lontano lo vedi ogni tanto, va bene, ma quando vedi i tuoi che girano lì, che lodano, adorano, diventa una cosa bellissima. E dobbiamo, ripeto, incoraggiare anche i nostri figli a cercare il Signore con tutto il loro cuore. Stavamo pensando con Giuseppe di fare, questo è un'anteprima, niente di stabilito, niente di ancora di concreto, però è maturata ieri, ma già da un po' di tempo, il desiderio di fare qualcosa di questo tipo con Hope Child anche qui al nord in Italia e perché no anche nel Ticino, proprio perché possiamo aiutare così, diciamo, le chiese, possiamo dare il nostro contributo attraverso la lode, l'adorazione musicale, ma anche quella predicata, aiutare i nostri bambini a crescere nella parola. Samuele era l'argomento della conferenza come input, cresceva. Samuele, sapete che era stato consacrato dalla madre, avuto per grazia da parte di Dio, la madre fece il voto: se mi dai un maschio io lo consacrerò a te, e così fece. E poi sappiamo pure, parentesi, che ebbe altri figli e altre figlie, proprio come premio, direi io, all'ubbidienza: se mi dai, Signore, io lo do a te. E così fece, Dio poi gli dette altre figlie. E Samuele dice che cresceva, perché era a servizio del Signore fin da piccolo. Sappiamo poi che è stato un grande profeta. Perché i nostri figli non possono esserlo? Forse Dio non sta chiamando ancora al servizio i nostri figli? Certo che li sta chiamando, ma molto dipende da noi. Anna lo portò nella casa del Signore dopo averlo svezzato, dopo avergli dato i primi anni di maternità, lo portò. E sappiamo chi è Samuele. Portiamo anche i nostri figli al Signore. Per la grazia non abbiamo tempi o chiese dove dobbiamo chiuderli, ma nella libertà portiamoli al Signore. Ci siamo? Come pastore, con la preghiera, cari, e con la benedizione. Ti fanno arrabbiare i figli, riprovere, ma poi benedicili e portali al Signore. Bene, voglio prendere velocemente la donna samaritana. Oggi non è che facciamo niente di particolare, no? Di approfondito, ma quasi una ripassata di alcuni concetti, perché poi a volte ci dimentichiamo le cose più semplici. La donna samaritana, voi conoscete la storia? È quella donna che andò a prendere dell'acqua in un pozzo e incontra Gesù. I discepoli intanto erano andati a prendere del pane, a comprare qualcosa da mangiare, e in questo momento la donna incontra Gesù e nasce un discorso fra loro. Sapete che Gesù gli disse chi era e chi non era questa donna, e lei cominciò, come dire, a dire: ma questo deve essere proprio una persona che le cose le sa, è un profeta, l'accetta. E quando Gesù piano piano cerca di portarla alla, come dire, a quel che contava, quindi annunciare il Padre, annunciare chi era lui stesso, per portarla alla salvezza, i samaritani non avevano un buon rapporto con i giudei. Era come dire, difficile la loro relazione. Per di più anche una donna parlare con un uomo da soli davanti a un pozzo era qualcosa di scandaloso, ma la cosa avvenne. E Gesù non poteva perdere il tempo, fra un po' ritornano i discepoli e cerca nei suoi discorsi di portarlo all'essenziale, annunciare se stesso, il Cristo, per la salvezza. E vediamo che a un certo punto, qui leggiamo in Giovanni, se volete seguire, al capitolo 4, versetto 25. Prima del versetto 25 Gesù dice che i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. Non sarà più necessario andare a Gerusalemme, al Tempio, in un luogo ben fisso, come taluni di noi sempre in senso lato pensano che magari la Chiesa è il posto dove si possa pregare e dove si possano fare tutte quelle attività, diciamo così, della parola. No, non è vero. In realtà oggi noi possiamo farlo dappertutto, in qualsiasi momento possiamo adorare il nostro Signore, non solo con la parola, non solo con la musica, con il canto, ma semplicemente con gli atti quotidiani. Mentre lavoriamo possiamo lodare la testimonianza stessa di come ci comportiamo, di come parliamo, e dare lode al Signore e glorificare il nome di Dio. E ciò che guardano e vedono chi ti sta vicino. E allora Gesù disse che arriverà il tempo in cui la lode e l'adorazione non sarà sul monte, non sarà di qua, non sarà di là, ma ognuno adorerà in spirito e verità. Ora lo spirito cos'è che richiede? Richiede l'amore. Dio è spirito, Dio è amore. Allora, ama il Signore Dio tu con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo essere, sta dicendo adora il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua persona. Questo significa adorare in spirito, con tutti i nostri atti, con tutto il nostro modo di vivere e di essere. Non possiamo essere buoni la mattina e la sera essere cattivi. Può capitare. Ma come dicevo prima, rientriamo nell'ordine guidati dallo Spirito Santo. Ma lo Spirito è cuore. La verità. Chi è la verità nella parola di Dio? È Gesù stesso. Io sono la via, la verità. La verità è colui che si è fatta carne. In Giovanni, capitolo primo, noi leggiamo, no? La parola, la verità. E la parola è Dio, è Gesù Cristo. Quindi spirito è verità. La verità significa essere come Cristo, testimoni di Cristo. Gesù ci ha detto di essere come Lui, di diventare come Lui. E quindi tutte queste istruzioni noi ce l'abbiamo. Pensiamo che sia impossibile, ma non è vero. Non ci chiede ancora la perfezione, ma ci chiede di perseverare nel suo insegnamento e di imitare con la mansuetudine, con l'umiltà, con la sincerità, con l'onestà, sapendo che siamo imperfetti, sapendo che questa mattina, mentre faccio una buona azione, mentre sto facendo qualcosa di gradito a Dio, può darsi che fra un po' la mia umanità esce fuori e commette qualcosa di sbagliato. Non hai vanificato nulla, non hai compromesso nulla. Se vai ai piedi della croce, riconosci il tuo errore, chiedi perdono, Dio subito ti ristabilisce e continui a fare quella opera buona che lo Spirito Santo ti sta guidando e portando a fare. Ma noi a volte ci sentiamo sempre colpevoli o ci sentiamo giudicati. E non va bene, fratelli. Lo sguardo della sorella o del fratello che non ti piace, non fa niente, mettilo a Dio. Oggi mia moglie in macchina ha detto: ho cambiato colore, e pretendeva che io, che non vedo senza occhiali, mentre guido sulle curve di Ponte Tresa per scendere giù, cosa? Digli come stava. E io ho provato a mettere gli occhiali così, perché devo vedere la strada, e facevo due o tre volte, e poi gli faccio. Perché voi donne siete speciali, eh? Quando domandate qualcosa, volete sentirvi dire soltanto quello che voi state pensando in quel momento, no? E quindi ho detto: ma è un po' diverso. del solito, lei non è che si trucchi molto. Non mi ha detto, lo sapevo, come di solito risponde. È stata, l'ho comprato nuovo tanto per cambiare. Siamo arrivati qua sotto, parcheggiato, ho detto adesso posso guardarti. Chiaramente non sono mica scemo. Sta bene. Perché so che lei, come tutte voi donne, desiderate sempre essere approvate, no? E quando vi piace la scarpetta rossa, se il marito dice, ma forse beige sarebbe stata meglio, questo non ha capito niente ancora. Deve dire, perfetta. E così è nella vita spirituale. Quando c'è qualcosa che sembra che non vada, andiamo al Signore e sistemiamo con sincerità, non mentiamo come facciamo certe volte fra noi. Ok? Quindi questa donna a un certo punto cerca di distrarre il Signore, di portarlo fuori strada, perché già gli aveva detto dei mariti, dei non mariti, una cosa l'altra, quindi dice se andiamo avanti, questo qui mi fa proprio la radiografia, no? Dice proprio va a prendere il pelo nell'uovo, va bene che ha detto che ho tutta questa problematica, però adesso basta. Cerca di portarlo fuori e dice... Il versetto 25, la donna rispose, quando Gesù disse che le veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità, dice, la donna disse, io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto lui, ci annunzierà ogni cosa. Quindi, bene o male, questa donna era informata, come tutti i samaritani, che qualcuno, un Messia chiamato Cristo, doveva venire. Aveva riconosciuto Gesù come profeta, ne apprezzava in quel momento appunto la capacità di questo ministero, diciamo, profetico, ma a un certo punto dice basta, io lo so che deve venire qualcuno che si chiama così. Ma Gesù gli rispose e dice io sono colui che ti parla. In quel momento ritornano i discepoli, si interrompe il colloquio. E i discepoli dicono a Gesù, mangia, dai, facciamo. E lui dice, non è tempo, adesso io ho intrapreso un discorso e devo portarlo avanti, devo far conoscere il padre mio. Nel frattempo questa donna va e chiama i suoi paesani. Però dice, li invita a venire, perché forse dice, c'è un profeta, c'è un uomo straordinario, che sia lui, che sia lui. Il dubbio gli era entrato, che sia lui il Cristo, il dubbio nella testa gli era entrato. Ma vedete come il Signore, come lo Spirito Santo si serve man mano delle cose. Intanto questa donna è stata, come molti dicono, la prima evangelista, diciamo così, del suo paesino, del suo villaggio, chiamando i suoi concittadini ad andare a incontrare quest'uomo, che forse è un gran profeta perché mi ha detto questo, questo e questo, ma che sia lui il Cristo. E dice che molti credettero, perché quando noi aspettiamo qualcosa, noi sappiamo, dice che ci deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando verrà, dice, ci annuncerà ogni cosa. Quindi c'è un'attesa. Allora, se uno arriva e dice, c'è un profeta là fuori. Oggi c'è un po' la moda, c'è il predicatore Tizio, il predicatore Caio, non sto criticando, sia chiaro. E molte volte si va perché c'è un'aspettativa di sentire qualcosa di nuovo, di condividere anche questa parte di predicazione da parte del predicatore di turno per vedere cosa Dio ha attraverso di lui ha da dire a noi. E corriamo, a volte si corre un po' a vuoto, perché poi corri qui e corri lì, dobbiamo anche stare attenti. Ma lei, qui succede la stessa cosa, va e dice a qualcuno che è in attesa, c'è un profeta, la gente crede a quello che dice lei e va, segue. E poi leggiamo successivamente, nel versetto 39 dice, ora molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della parola della donna che aveva attestato. La donna fece la sua testimonianza e molti hanno creduto. Quante volte noi magari abbiamo parlato a delle persone e hanno creduto a quello che abbiamo detto. E magari sono venute anche in chiesa, in qualche manifestazione evangelistica, perché hanno creduto a quello che tu hai detto. È vero o no? E si sono anche attaccate a te. Ti hanno seguito. perché comunque vedono in te un qualcosa e loro hanno bisogno, ti seguono. Ma leggendo più avanti vediamo che quando i samaritani vennero da lui, cioè da Gesù, lo pregarono di restare con loro ed egli rimase 2 giorni. In questi 2 giorni Gesù ebbe l'opportunità di parlare a lungo delle cose di Dio, delle cose del Padre, quindi di evangelizzarli, di portarli veramente alla conoscenza di chi era lui e che cosa era venuto a fare. In effetti il risultato qual è? È quello che nel versetto 42 dice: ed essi dicevano alla donna: non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Ora, che cosa voglio dire? Voglio semplicemente dire, a mo' di esortazione, di incoraggiamento, che noi come figli di Dio che abbiamo ricevuto il Cristo nella nostra vita, e lo abbiamo ricevuto probabilmente molti di noi proprio attraverso una persona, donna, uomo che sia stato, che ci ha parlato di Gesù. Però ditemi la verità, una volta che noi abbiamo cominciato a frequentare il luogo dove si parla del Signore, dove si predica, quindi una chiesa, siamo rimasti attaccati a questa persona perché è stata lei a portarci. Abbiamo creduto in quello che lei ha detto, ma man mano che noi veniamo e apriamo veramente il cuore, lo Spirito Santo ci dà, che cosa ci dà? Gesù, per quello che veramente Egli è. E noi quando lo riceviamo direttamente, quando cominciamo a ricevere attraverso la predicazione, attraverso la forza dello Spirito Santo, la persona di Gesù, allora noi diremo: non è più a motivo di quello che tu mi hai detto, e grazie per questo. Sei stato utile, sei stato lo strumento che ha dato l'input. Ma ora credo perché io sto sperimentando direttamente chi è Gesù. 2 giorni sono bastati, in quel contesto, sono bastati a Gesù per annunciare, predicare, così come faceva nel Tempio con i sacerdoti, con gli scribi, così come ha fatto nelle tutte le sue predicazioni, in tutto il suo ministero, far conoscere il Padre in maniera diretta. Molti si sono accostati perché accompagnati da qualcuno che a sua volta aveva fatto questa esperienza. E molti rimangono per tempo l'ancora in cui questa persona si può tenere legata, ma nel momento in cui veramente è il Signore che entra nella propria vita, ognuno di noi può dire: ho creduto, o per meglio dire credo, in virtù del fatto che Gesù è entrato. Lo Spirito Santo mi parla di Lui. Per questo io credo, non più per le tue parole, che mi sono state utili e mi hanno aiutato. Io ho già detto la mia testimonianza. Queste mani sono sante. È stata una semplice espressione di quest'uomo nel mio ufficio per i suoi problemi e non per i miei, ma per risolvere i miei. Dio lo usò con un'espressione, vedi dire, stava andando via, ma queste mani oggi sono sante. 2 anni fa l'avrei ucciso. Fermati, perché quelle mani sono sante? Adesso me lo devi spiegare. E lui mi fece la testimonianza della sua conversione. E io andai, e le prime volte era la chiesa che mi attirò, quelle persone semplici che pregavano ad alta voce, che in napoletano, in comasco, perché ero a Como, in tutte le lingue vecchie e meno vecchie. E io capì che c'era questa libertà, ma non conoscevo ancora il Signore, in realtà. Mi era stato presentato Gesù, ma io mi ero attaccato un po' alla chiesa. E a quei fratelli, per quanto tempo? Fino a quando lo Spirito Santo si è rivelato e ha rivelato veramente chi è il Signore. E allora possiamo dire com'è, questi qui, non più a motivo di quelle che sono state le tue parole, la tua testimonianza, ma per il fatto che abbiamo ascoltato la fonte della verità, della vita, Gesù Cristo. Perché ho voluto dire questo? Perché molte volte si vede che c'è troppa dedizione verso pastori, verso Tizio, verso Caio, verso predicatori. Si segue l'uomo, Ma questo mette a rischio, si mette in pericolo la vita spirituale, perché precludiamo allo Spirito Santo la possibilità di annunciarci veramente l'Io sono. Gesù alla donna ha detto: Io sono. Quello che ti parla. E noi dobbiamo comprendere questa verità, che chi parla al nostro cuore è Gesù Cristo, lo fa attraverso il suo Spirito Santo, ma noi siamo gli strumenti che lui usa per andare ad annunciare ai samaritani, a quelli che stanno aspettando qualcuno che li liberi, a quelli che ancora proprio non pensano a niente, anzi dicono che Dio non esiste. Dobbiamo essere consapevoli che Dio si usa di chi vuole per raggiungere i suoi scopi. Molte volte, ve l'ho già detto, Dio ci parla a noi credenti attraverso quelli che noi diciamo non credenti. Dobbiamo stare attenti alle parole che ci dicono le persone, anche se non sono credenti. Noi non siamo migliori in un certo senso, noi siamo figli di Dio. Ma Dio usa chi vuole. Ha usato questa donna per tirar fuori dalla città quasi tutto il popolo, che ha fatto entrare nella città Gesù e si è fermato per 2 giorni. Questa è la dinamica dell'evangelizzazione. Sapere che chi fa ogni cosa è lo Spirito Santo, perché Gesù ha detto che io vi mando il Consolatore, lui prenderà di che cosa? Del mio, e ve lo darà. Io sono qui fisicamente e vi sto dando la parola, vi sto dando, me ne andrò, ma non vi lascio orfani, verrà qualcuno, ma non è del suo, è del mio, è una continuazione. Oggi Gesù ci parla, ci vuole parlare, ma è lui che ci vuole parlare, non il pastore Beniamino Roberto per stare qui in casa nostra, o altri grandi predicatori. È Gesù che ci vuole parlare. E se questa persona non parla secondo la scrittura, secondo quello che è la parola, allora dobbiamo stare un pochino attenti. Sono tempi difficili. Dobbiamo avere discernimento. Attenzione. Non tutto qualche luccica è oro. Vi vedo un po' perplessi. Non è così? Dobbiamo tornare alla parola di Dio. Chi è per noi Gesù? Ve lo dico io chi è. Anzi, ce lo dice la scrittura. È il pane della vita. L'Io sono, la luce del mondo, è il buon pastore, è il figlio di Dio, è la resurrezione alla vita, è maestro ed è Signore, è la via, la verità e la vita, è il principio, è la fine. Solo alcuni attributi di Gesù Cristo. Vogliamo vedere che cosa ha Gesù? L'amore del Cristo è un amore eterno, è un amore come quello di Dio Padre, è il più grande amore, è un amore condizionato, è un amore che vince sempre, è l'amore che costringe. Paolo diceva: poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, Cristo, tutti sono morti per risuscitare. Siamo morti con Cristo? Allora siamo anche risorti con Cristo. Quindi è un amore che ci costringe, è un amore che porta ad abbondare in ogni altra cosa. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Lo ha fatto anche per te e lo ha fatto anche per me, non soltanto per Paolo. E che tante volte la semplicità della parola la dimentichiamo. Io non sto facendo altro che leggere sulla mia Bibbia un elenco di versetti. Versetti che hanno questo titolo: l'amore eterno, l'amore come quello del Padre, il più grande amore, l'amore incondizionato, l'amore che vince sempre, l'amore che costringe, l'amore che porta ad abbondanza ogni altra cosa, amore che porta al sacrificio. E qui, magari un pochino più difficoltoso. E camminare nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ci ha dato, e ha dato se stesso per noi in offerta al sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Il sacrificio che vi ho parlato qualche tempo fa, quando abbiamo parlato dell'incenso, del profumo che Dio ama, che sono le nostre preghiere, le preghiere dei santi, quelle fatte con il cuore, quelle sincere, quelle vere, salgono a Dio come un profumo soave. Questo è l'amore del sacrificio. Non è essere messi su un altare e sgozzati, ma il sacrificio di se stessi è donarsi al Cristo. E quando io mi voglio donare a Cristo, mi sto donando al fratello, alla sorella, alla Chiesa. Ripeto, con tutti i problemi che ci possono nascere fra noi. Ma nel cuore matura questo sacrificio. Costi quel che costi, io voglio amare prima perché io stesso sono amato. Prima di tutto io sono amato. E allora io voglio imparare ad amare. Questo è il sacrificio che Dio ci chiede, che chiede ognuno di noi. E quindi, miei cari, quello che ho voluto dirvi stamattina è semplicemente di tornare alla vera adorazione, lo spirito e verità. Il canto, la musica è un momento che Dio ci dà per entrare davanti al suo trono di grazia, quando ci troviamo qui insieme, per far entrare tutto il nostro essere, anche la partecipazione del corpo. Ma non è solo quello. Spirito, l'adorazione in spirito e verità include tutto il nostro essere. Se noi ascoltiamo la voce dello Spirito Santo, ci sta chiedendo oggi, ci sta chiedendo questo sacrificio di essere simili a Cristo nella mansuetudine e nella umiltà. È importante prendere il gioco di Cristo perché è leggero. Noi la parola dobbiamo leggerla soprattutto per scoprire sempre di più le profondità che ci sono in questa parola. Gesù, Gesù Cristo. Non è tanto la conoscenza teologica delle cose che male non fa, ma la conoscenza teologica spesso ci porta fuori dal seminato. La conoscenza ci vuole, ma se non la concentriamo in Gesù, ci porta fuori. E a cosa ci serve? Vedendo quei bambini ieri nella loro semplicità, accettare Gesù è stata veramente una grande gioia. Ma non possiamo vivere solo di momenti, dobbiamo farli diventare concreti, con piccoli gesti quotidiani di fedeltà a Dio. In tutto quello che è il nostro quotidiano, nei momenti della difficoltà che abbiamo, fra coniugi, con i figli, con i parenti, con gli amici, sul lavoro, qualsiasi posto, dobbiamo imparare a farli diventare sacrificio gradito a Dio. Con umiltà, ripeto, e con mansuetudine. Dobbiamo farci controllare dallo Spirito Santo. Dobbiamo farci guidare, perché questo è il tempo in cui la Chiesa non può più dormire e non può più giocare. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore, ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge, perché è mercenario, e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, e conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Conosciamo il nostro pastore? Io penso di sì. Però è necessario conoscerlo sempre, sempre di più. Ci chiede attenzione, ci chiede concentrazione, ci chiede perseveranza affinché restiamo nel suo gregge. Perché sono tempi che veramente ci sono lupi rapaci che stanno cercando di distruggere la Chiesa. E non parlo di quelli di fuori. È notizia, almeno in Italia, che politicamente vorrebbero far coprire quei simboli cristiani anche al cimitero. Ora, sinceramente, non è che mi interessi molto la cosa, nel senso che noi sappiamo che quello che va nella fossa è il nostro corpo fisico, ma sappiamo che noi siamo col Signore, giusto? Quindi, in un certo senso, no. Però c'è il rispetto delle cose. Allora, coprire la croce, coprire questo, coprire l'altro. Questi politici sono attacchi esterni di persone incredule. Purtroppo ci sono gli attacchi anche interni, di persone che hanno cominciato bene, ma poi proprio la conoscenza, proprio l'approfondimento, proprio hanno esagerato al punto che il diavolo li ha fatti distrarre da quello che è il messaggio principale, Gesù Cristo e la croce di Cristo e la sua resurrezione. Io vi invito ad alzarvi in piedi. E come abbiamo cantato poc'anzi, riconoscere che Dio, la sua maestà, governa tutto l'universo. E che Lui ha già stabilito ogni cosa per la nostra vita. Quello che noi dobbiamo fare è perseverare, restare fermi nella fede in Gesù Cristo. Niente ci deve far paura, né dentro e né fuori. Ma per far questo abbiamo bisogno veramente di cementificare, uso questo termine, far diventare duro dentro di noi. Fermo, nessun terremoto deve scrollare quel pilastro che è Gesù Cristo. Dobbiamo farlo veramente diventare fermo, stabile, costi quel che costi. Persecuzione forse, magari ti si metteranno in ridicolo, magari ti prenderanno in giro, non importa. La roccia che c'è dentro di te è resistente e nessuno può distruggerla. La roccia è Gesù Cristo. Apriamo il nostro cuore questa mattina affinché riceviamo ancora più forza in colui che ci ha chiamati ad essere suoi figli, a colui che ci ha salvati mediante il sacrificio della croce in obbedienza alla volontà del Padre. Sapendo che nessuno può rapirci dalla sua mano, nessuno e nessuna cosa può rapirci dalle mani di Dio Padre. Noi siamo al sicuro con Cristo Gesù, siamo sotto le sue ali, siamo protetti. Gesù è come una chioccia, prende i suoi pulcini e li protegge nei momenti del pericolo sotto le sue ali. Non solo li protegge, li tiene anche al caldo, li nasconde alla vista del nemico. È Lui stesso che si mette davanti, è una sua questione. Facciamoci proteggere dal Signore, facciamoci scaldare dal suo Spirito Santo, affinché quando giunge il tuo momento, il mio momento, il nostro momento, possiamo dire Gesù Cristo è il Signore. Abbiamo cantato e cantiamo spesso qui, voglio gridare dai tetti più alti. Facciamolo veramente. Qui forse non abbiamo grattacieli, ma immaginiamo. Abbiamo le montagne però, saliamo sulla cima, nello spirito, e gridiamo che Gesù Cristo è il Signore. Gesù Cristo è il Signore. Dio vi benedica, ci benedica e ci dia la forza non solo per oggi, non solo per questa settimana, ma per tutta la vita. Amen.